Bene, allora vogliamo tornare nell'argomento che stiamo trattando insieme, la lotta di Satana, il messaggio biblico attraverso l'uso della società che ci circonda, in particolare della pubblicità, dei mass media, della comunicazione. Abbiamo visto giovedì sera come Satana stesso nella comunicazione, nella pubblicità, nei messaggi che la televisione, che internet, che i giornali, che la radio ci passano, fa in modo di cercare di negare se stesso, cercare di negare la propria esistenza oppure di riabilitare in qualche modo la propria persona. Da questa mattina e oggi, se Dio vuole, martedì, vedremo veramente il tema centrale di questo messaggio. Quello che è il piano che Satana ha. E il piano che Satana ha è un piano molto semplice. Lui deve convincere l'uomo a disubbidire a Dio. L'obiettivo di questo piano che Satana ha è portare l'uomo a cadere nel peccato. Lo ha fatto all'Eden, rovinando per sempre l'uomo, facendolo morire, ma non è un qualche cosa che si è fermato lì. Perché Satana ogni giorno continua a fare in modo che l'uomo abbia lo sguardo lontano da Dio. Satana ogni giorno continua a inondare la vita delle persone di messaggi diversi tra di loro, di messaggi invitanti, mirati a fare che cosa? A continuare a persistere, a rimanere in questa disobbedienza, a continuare a rimanere in questa condizione di caduta. E lo fa in che modo? Lo fa proponendo all'uomo un prodotto, l'oggetto della sua comunicazione, sfruttando l'immagine di questa comunicazione, per cui un prodotto allettante, un prodotto bello, piacevole, e lo fa seguendo un copione ben preciso, una promessa. Come abbiamo detto la volta scorsa, oggi nel mondo si parla di esperienze, non più di prodotti. I prodotti sono diventati un bene di consumo, oramai i prodotti vengono presi, usati e buttati via. Quello che differenzia tra di loro i prodotti è l'esperienza che è legata a questo prodotto. Compro questo prodotto perché questo prodotto mi piace, non più perché prima di tutto mi è utile, perché è utile come gli altri. Ma io lo differenzio dagli altri perché mi piace, mi fa vivere un'esperienza. Infatti oggi si parla di customer experience, dell'esperienza dei clienti. E Satana ha venduto un'esperienza, abbiamo detto. Mangiate il frutto e sarete come Dio. Ecco l'esperienza. Satana ci vuole far vivere un'esperienza. Perché, come vedremo questa mattina, la disubbidienza passa. La disubbidienza, secondo Satana, passa, ma il piacere dell'esperienza resta. Questo è un messaggio che viene passato proprio nel mondo, quando il Signore in realtà, vedremo, ci dice l'esatto contrario. Il piacere passa, ciò che resta sono le conseguenze dell'esperienza, cioè le conseguenze del peccato. Entriamo allora nel primo aspetto. Satana vuole convincerci a disubbidire. Come lo può fare? In che modo Satana può convincerci a disubbidire? La prima cosa che Satana dice è: tu ti devi liberare dagli schemi, devi seguire il tuo istinto. Cosa disse Satana alla donna? Come Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? Come Dio vi ha dato un'imposizione? E chi è Dio per dirvi di non fare una cosa? Questa è la prima cosa che Satana ci dice: liberati dagli schemi, segui i tuoi istinti. Dio non è nessuno per dirti che cosa devi fare. Perché? Perché seguendo i tuoi istinti e liberandoti dagli schemi farai delle esperienze straordinarie. Cosa dice la scrittura? Noi, Paolo agli Efesini dice che noi, per un tempo, chi è salvato può dire per un tempo, chi ancora non ha creduto deve dire io sto vivendo in questa condizione. Abbiamo vissuto facendo che cosa? Ubbidiendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri. Ma che voglie ha la nostra carne? Quali sono i nostri pensieri per natura? Per Per natura siamo figli di ira, per cui non possiamo pretendere che un figlio di ira abbia dei buoni pensieri e che la carne abbia delle buone voglie. Noi abbiamo vissuto seguendo questa condizione e chi è ancora oggi sotto giudizio del Signore, non ha creduto nel Signore Gesù, non è stato liberato da questa posizione, per cui si trova ancora in una vita che è una vita vissuta obbedendo a voglie peccaminose, voglie diaboliche della carne e a pensieri contorti, distorti, che ci portano ad essere figli di ira. Salomone nei Proverbi dice che il timore del Signore è il principio della scienza, ma se non c'è timore del Signore, non c'è scienza. Per cui l'uomo inconvertito è un uomo stolto, infatti dice, gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. Perché gli stolti lo disprezzano? Perché c'è qualcuno che dice nelle loro teste: disprezza, liberati, non seguire. Perché? Come si permette Dio di dirti questo? Liberati da questi schemi. E allora ecco che gli stolti disprezzano, perché la vedono come un'imposizione. Dunque, Dio ci presenta un'immagine nella sua parola. Il timore del Signore è il principio della scienza. Gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. E noi sappiamo che Satana deve in qualche modo prendere questa immagine, capovolgerla, cambiarla, per creare in noi quel concetto distorto. Quel concetto distorto che ci porta a far perdere il valore di queste cose. E la Bibbia, consapevole di tutto questo, ci esorta con forza a dire: acquista sapienza, uomo sei stolto. Dio ci dice: uomo sei stolto, ma non lo fa per denigrare l'uomo. Noi forse, o forse nel mondo si pensa che questa parola sia quasi offensiva. Dio parla dell'uomo definendolo stolto, lo offende. No, Dio dice quello che l'uomo è: sei stolto per natura, ma è un dato oggettivo. Non è una critica, non è una calunnia. Sei stolto, è una considerazione. Uomo, acquista sapienza, acquista intelligenza, non abbandonare la sapienza, a costo di quanto possiedi, acquista l'intelligenza. Questo è il messaggio che Dio fa passare nella sua parola. Uomo, sei stolto. E non ti offendere, dice Dio, perché è la verità. Per natura sei figlio di ira, per natura segui pensieri e voglie che sono peccaminose. Devi cambiare, devi acquistare sapienza. È la cosa più importante che c'è. Dio dice: a costo di quanto possiedi, compra, fallo uomo, dice. E cosa dice Satana dall'altra parte? Sii stupido. Questa è una campagna della Diesel, la marca di abbigliamento del 2010, perché è già anche abbastanza datata. Noi siamo con lo stupido. E si vedono queste due persone in questa posa messe dentro questo salvagente. Qual è l'obiettivo? Il brand ha voluto viralizzare la sua comunicazione con manifesti pubblicitari fuori dagli schemi, inneggiando, attenzione, alla stupidità come a un valore di audacia, creatività contro i limiti imposti dalla società all'espressione. Eva, prendi quel frutto, liberati da quegli schemi. È un limite quello che Dio ti sta dando. Fai quello che dice la tua di testa. Libera la tua creatività, sii audace. E come viene presentata questa campagna? È molto articolata. Vedete questa donna che fa questa cosa verso la telecamera e dice: lo smart, chi è lo smart? Lo smart in inglese è l'intelligente, l'avveduto, non è solo l'intelligente, è proprio l'avveduto. Il furbo in senso positivo, la persona corretta, la persona ok. Lo smart avrà anche il cervello, ma gli stupidi hanno qualcos'altro. Lo smart pianifica, ma lo stupido improvvisa, libera la propria creatività. Lo smart ha le risposte, ma lo stupido ha tutte le domande interessanti. Lo stupido si pone delle domande interessanti, dice. Lo smart ha i piani, lo stupido ha le storie da raccontare, fa delle belle esperienze. Questa non si legge molto bene, comunque ve la leggo io. Lo smart ascolta la testa, lo stupido ascolta il cuore. Classica frase, segui il tuo cuore. Quante volte viene detta questa frase? Lo smart dice di no, lo stupido dice di sì con questo uomo e questa donna che vedono l'orso che entra nel frigo. Lo smart dice sempre di no, ecco l'imposizione. Cosa vi ha detto Dio? Dice sempre di no, Dio vi dice sempre di no, fai questo, no, fai quello, no, e diciamo sì ogni tanto. Questo è l'obiettivo. Ancora, lo smart vede quello che c'è, lo stupido vede quello che ci potrebbe essere. Va oltre con questi due uomini che giocano a fare la moto su questo muro. Lo smart critica, e Dio critica, e quello non va bene, e quello è sbagliato, e quello non si fa, e quello è peccato, critica. Lo stupido crea. Lo stupido può cadere, ma lo smart non ci ha mai provato. È sottile questo, certo si può cadere, è ovvio, no, non può dire che non cade, cade, sbaglia, perché comunque si sbaglia, è un dato di fatto anche per lui, ma almeno lui ci ha provato, almeno lui si è divertito. Lo smart non ha fatto neanche quello. Se non abbiamo avuto pensieri stupidi, non abbiamo avuto pensieri interessanti. Cioè, se non avete pensieri stupidi, non avete mai avuto pensieri interessanti. Ergo, non vi siete mai divertiti. Il Signore vi vuole portare a non divertirvi e voi non vi divertirete, non vi divertite. Perché vi chiudete sotto quelle cose che dice lui. Solo gli stupidi, solo lo stupido può essere veramente brillante. Una vita monotona. La vita smart è una vita monotona. La vita che Dio vi propone è una vita monotona. Se siete stupidi vi divertirete, sarete brillanti. Noi siamo con gli stupidi. Lunga vita agli stupidi. Sì, stupido. Ed è interessante. Sì, essere stupidi. Sì, stupido. Diesel, qual è il loro slogan? Per una vita di successo. Per un vivere di successo. Se vuoi un vivere di successo, sii stupido. Cosa dice la scrittura? La scrittura dice invece che noi che siamo del giorno dobbiamo essere sobri. Attenzione, è interessante questo termine, sobri. Non dice dobbiamo essere alieni, dobbiamo essere fuori dal mondo, dobbiamo essere completamente distaccati. Parla di sobrietà. Noi viviamo nel mondo, è normale. Ma un conto è essere stupidi, come lo si intende in questo senso. Un conto è essere sobri. Noi abbiamo la necessità e l'obbligo di fare che cosa? Di rivestire la corazza della fede, dell'amore verso il Signore, di prendere per elmo a protezione della nostra mente, dei nostri pensieri, che cosa? La speranza della salvezza. La salvezza ha cambiato prima di tutto il nostro modo di pensare, il nostro modo di ragionare. Dio ci ha dato la mente di Cristo. Perché? Perché in un mondo che ci dice siate stupidi, noi possiamo essere sobri. Vivere una vita sobria, che ripeto, non è una vita separata. Perché noi viviamo nel mondo. Se Dio avesse voluto che noi non vivessimo nel mondo, una volta che ci salvava ci prendeva. Invece ci ha lasciato nel mondo. Perché? Perché vuole che noi portiamo questa sobrietà in un mondo che invece ci dice siate stupidi. Ancora, non c'è solo questo, non c'è solo il fatto di liberarsi dagli schemi, c'è anche il fatto di seguire il proprio istinto. Raffaele Morelli, è un sociologo, uno psicologo, scrive che pensare troppo alle scelte da fare ti porta fuori strada. Le decisioni migliori arrivano solo quando ascolti te stessi. È bravo. È bravo, ha capito tutto Satana. Ascolta te stesso. E si è visto quello che è successo. E continua a dirci di fare la stessa cosa. Il tuo istinto non sbaglia mai. Meno male. Pensate se sbagliava. La razionalità eccessiva ti complica la vita. Impara a trarre vantaggio dalle decisioni spontanee. Questa è una linea di prodotti di pitture per muri, per pareti. E come si chiama? Segui il tuo istinto. E quante volte ritroverete nella pubblicità questa parola? Segui il tuo istinto. In questo caso naturale, perché si parla di latticini. Automobili, nell'automobile è pieno. Segui l'istinto e compra, prendi questa automobile. Perché? Perché ti darà delle sensazioni, ti porterà delle emozioni. Segui l'istinto, prendi questa cosa, agisci d'istinto, non ci pensare, fallo, prendilo. È quello che Satana disse a Eva in quel momento. Segui il tuo istinto, non pensare alle conseguenze. Dio le aveva messo davanti, prima di tutto le conseguenze, ha detto se tu farai questa cosa tu morirai. Tu devi essere consapevole delle conseguenze. Satana dice ignorate le conseguenze. Vi divertite se non pensate a quello che succederà dopo, perché se ci pensate non lo fate. In altre parole, se ragionate non vi divertite. Se siete disavveduti, se siete stupidi, se fate le cose per istinto, vi divertirete. Anche la Seat dice la stessa cosa, se senti le farfalle nello stomaco, ascoltale. Magnum lo dice, libera il tuo istinto. E qui è interessante, viene sovrapposto proprio l'aspetto umano e l'aspetto dell'animale. In noi c'è un animale, dice, libera l'animale che è dentro di te. Perché? Perché l'animale agisce per istinto. Libera il tuo istinto. Ma cosa dice la scrittura del nostro istinto? Giuda dice che gli uomini si corrompono in tutto ciò che sanno per istinto, perché sono bestie prive di ragione. Così descrive Giuda. Qui sono uomini particolari, se noi non abbiamo il tempo, ma andrebbe contestualizzato. Sono uomini particolari quelli di cui parla Giuda. Ma sono uomini che si corrompono in tutto quello che sanno nel loro istinto. E Satana dice, segui l'istinto, libera la parte più primordiale che è dentro di te. È bravo, e questa è la parte che ci corrompe. È certo che lui lo dice. E Giacomo dice che ognuno è tentato dalla propria concupiscenza, che lo attrae e lo seduce. È la nostra concupiscenza, non è quella di un altro, eh? Ognuno è tentato dalla propria. È in noi, c'è dentro di noi. La Bibbia ci dice, dentro di voi c'è la concupiscenza, c'è un istinto che vi porta a fare delle cose sbagliate, a essere come bestie prive di ragione. E cosa ci dice invece la pubblicità? Sempre Magnum, never stop playing, non smettete mai di giocare. Magnum crede che il piacere più vero arrivi quando si è liberi di lasciarsi andare. Lasciatevi andare al vero piacere, non smettete mai di giocare e di divertirvi. Liberate le vostre inibizioni. Rendete ogni giorno un momento di irriverente e giocosa indulgenza. Libera il tuo istinto, libera la bestia, libera quello che è dentro di te. Lasciati andare, gioca, divertiti, libera le tue inibizioni, non ti porre limiti, divertiti. Perché sennò la vita è noiosa, è monotona. Ma cosa dice il Signore? Il Signore dice questo, seconda Corinzi, demoliamo i ragionamenti, altro che lasciarli andare. Lasciati andare al vero piacere. No, dice il Signore, demolisci quei ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. Demolisci quello che ti dice vai contro Dio. Tutto quello che si eleva, che contrasta contro Dio, lo devi demolire, dice il Signore. Perché se ti lasci andare è pericolosissimo. Altro che liberare le tue inibizioni, fai prigionieri i pensieri, rendili ubbidienti a Cristo, perché altrimenti sei nei guai, dice il Signore. Vedete? Come i due messaggi sono completamente all'opposto. Satana conosce benissimo tutto questo, sa bene l'importanza di queste parole, sa bene che è vero, è fondamentale per noi studiarci, adoperarci ogni giorno per fare in modo di rendere i nostri pensieri conformi al Signore, di togliere quei ragionamenti che si elevano contro Dio. E allora cosa dice? Lasciati andare. Liberati, dai sfogo a tutta la tua creatività, perché così ti divertirai. Questo è Anfinché, un sito, è interessante questa immagine, è un sito di pensatori liberi. Dicono, le persone si trovano davanti a un bivio, chi va verso la via controllata e chi preferisce andare verso la libertà. E ovviamente è libertà di pensiero. Gli Unthinkers dicono, gli Unthinkers sono le persone che, Unthinkers vuol dire non pensare, è una negazione, non pensare. Dicono che la vera libertà si ha quando si è liberi di pensare e di dire quello che si vuole. Ma cosa dice il Signore dei nostri pensieri? Il Signore conosce i pensieri dell'uomo, sa che sono vani. Altro che libera i tuoi pensieri sono vani. Il Signore dice non abbandonare la salvezza, altro che diventare un unthinker, una persona che non si fa troppi problemi a pensare e non accetta il controllo. Non abbandonare la saggezza ti custodirà, ti proteggerà. E allora cosa dice il salmista? Dio, esaminami, conoscimi. Davanti a quel bivio, controllo e libertà, lui dice: mettimi alla prova, conosci i miei pensieri, vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Notiamo la differenza. Il salmista dice: Signore, aiutami, guidami. Non è un'imposizione. Lui dice: Signore, aiutami, guidami. Invece, come la vedono gli unthinkers questa cosa? Controllo. Seguire il Signore è un controllo. Voi vi state mettendo, dice Satana, sotto una forma di controllo. Ma non è così. Perché il Signore non ci fa il lavaggio del cervello. Tutt'altro, il Signore ci dà una nuova mente, un nuovo modo di pensare. Ma c'è un altro aspetto, non c'è solo la liberazione dagli schemi, c'è anche un altro aspetto, il piacere. Come Dio vi ha detto di non mangiare di nessun albero del giardino. Ma voi sapete cosa c'è di meraviglioso dietro quell'albero, dietro quel frutto? E voi vi state privando di questo, dice Satana, ma siete matti. La trasgressione è piacevole. Satana lo dice, guardate che vi divertirete. È piacevole, è appagante. Lucrezia Bea, che è una scrittrice, dice: ci sono peccati che sarebbe un peccato non commettere. Questo è il modo in cui Satana ribalta le cose. Peccato? No, è un peccato non farlo. Perché? Perché è bellissimo. È uscita in questi giorni una pubblicità della Pavesi, dei biscotti. Come fai a dire di no? Di per se stesso questa non ha nulla di così trascendentale, di così agghiacciante, ma è interessante lo slogan. Ma come fai a dire di no? Donna, come fai a dire di no davanti a questo frutto? Perché dovresti dire di no? Ma come fai? Ma non lo vedi? Cosa dice dopo? Lei lo vide, lo guardò, lo osservò. Cavolo, com'è bello! Allora lo prendo. E Satana cosa gli aveva detto? Ma come fai a resistere? Ma come fai a dire di no? È così bello! Ma questo è il messaggio che passa. Lancia Y, design angelico, temperamento ribelle, fascino diabolico. Ed è interessante questa frase in fondo. Dedicata, questa macchina è dedicata a chi sa essere buono, ma sa che ad essere cattivi ci si diverte di più. Ecco il messaggio. Satana non sta dicendo non siate buoni, eh. Quando noi pensiamo al leone ruggente, pensiamo all'immagine di un tutti che Satana deve operare sempre alla Giobbe, che deve venire a distruggere completamente tutto. Satana non opera così. Satana si travesta da angelo di luce e fa delle macchinazioni. Lui non viene da noi e ci dice direttamente tu non devi essere buono, perché sarebbe troppo esplicito. Lui dice: c'è chi sa essere buono, ma tu fai bene a essere buono, io non ti sto mica dicendo di non essere buono. Io ti sto dicendo di liberarti da questa concezione e di pensare che essere buono è una gran bella cosa, se sei contento di esserlo. Ma se sei cattivo, ti diverti di più. E questo è il messaggio. Perché il seme che entra in noi non è non devi essere buono, ma è, attenzione, essere buono è bello, ma se sono cattivo mi diverto di più. E allora inizio a pensare, parto da lì. E arrivo alla fine a dire, meglio essere cattivo che essere buono. Satana non ci dice è meglio essere cattivo piuttosto che essere buono. Satana ci dice se sei cattivo ti diverti di più, poi a te la scelta. Ma intanto lui ce l'ha detto, te l'ha detto. Ancora, amaro, non mi ricordo il nome e non riesco a leggerlo. Comunque, un amaro, un misto di tentazione, di aroma di proibito e perché no di mistero per darti buona salute e piacere di vivere bene. Tentazione. Aroma di proibito, mistero per darti una buona salute e soprattutto il piacere di vivere bene. Nella tentazione, nel proibito, nel mistero c'è il piacere di vivere bene, le sensazioni estreme. Ancora, questo è un club di incontri. Tradire non è più un peccato. Ancora, questo è interessante. Gleden è la più grande community per incontri extraconiugali d'Europa. È una community francese, diffusa anche in Italia. E guardate, parlano di noi. Questa è una community per incontri extraconiugali e si promuovono tradimenti nelle famiglie. Parlano di noi, Cosmopolitan, Grazia, Glamour, La Repubblica, Vanity Fair. E aveva, questa è l'immagine della loro pagina internet presa, se non mi sbaglio, un paio di anni fa, 9.374.000 iscritti, uomini e donne. Guardate come la pubblicizzano. Gleden, scusate, uno in meno, essere fedeli a due uomini significa essere due volte fedeli. Interessante. Essere fedeli a due uomini significa essere due volte più fedeli, perché sei fedele a uno e sei fedele all'altro. Due volte. E guardate, questa è la pagina del loro sito presa venerdì sera. Da 9.300.000 a 11.227.000 iscritti. E ripeto, è un sito, il primo sito di incontri extraconiugali. È un sito che promuove il tradimento, l'adulterio. 11.227.000 iscritti in tutta Europa. Fa riflettere. Ancora, il peccato è piacevole. E allora Satana dice, benissimo, come posso rendere il piacere in un'immagine come quella che gli uomini possono capire? Lo leggo alla gola, per esempio. E allora abbiamo i sette peccati capitali che vengono proposti in tutte le salse, dai vini ai gelati. Questo è un bar, dolci peccati. Non si vede molto bene, comunque c'è un serpente, una donna, la sua mela, e la scritta sotto assaggia mela, e andiamo avanti sul doppio senso. E poi c'è questo interessante, Caffarel, cioccolatini, questa donna che prende i cioccolatini dice, il peccato passa, il piacere resta. Prendilo il peccato, perché tanto una volta che tu il gesto l'hai fatto, basta, è passato. Cosa ti rimane? Ti rimane il piacere che quel gesto ti ha dato. E questa è la strategia che Satana ha fatto, che ha usato. A essere cattivi dunque ci si diverte di più. E il peccato passa, ma il piacere resta. Ma la Bibbia dice questo. No. La Bibbia dice che il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Cosa significa? Significa questo, che il piacere passa, perché il mondo passerà insieme alla sua concupiscenza, ma le conseguenze del peccato restano, perché chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. E chi non la fa, subirà le conseguenze di non averla fatta. Il mondo ci dice, il gesto passa, si dimentica, fa leva sul fatto che noi dimentichiamo. Se noi dovessimo ricordare tutte le cose, saremmo in guerra con tutti. Perché bene o male tutti ci hanno fatto qualcosa di male. Ma nella nostra natura tendiamo a dimenticarlo. Quello che invece teniamo per noi sono proprio i piaceri, le esperienze che facciamo. Ma il Signore dice il contrario, perché Dio non dimentica. Chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Chi non crede nel Signore è giudicato per l'eternità. Le conseguenze del peccato restano. Il piacere passa. Satana dice l'esatto contrario, ma la verità è questa. Il piacere passa. Le conseguenze del peccato restano. Qual è lo scopo? Lo scopo è arrivare a annacquare il concetto di peccato. Il vero piacere arriva quando ci si lascia andare, quando si liberano le proprie inibizioni, quando si libera la bestia che è dentro di noi. La trasgressione non è più un peccato, ma è un piacere che sarebbe un peccato non sperimentare. Questo è il messaggio che Satana ci vuole passare. Dunque, d'altronde, a essere cattivi ci si diverte di più. Il peccato passa, ma il piacere resta. Dunque, vi ricordate lo slogan dello yogurt Müller? Fate l'amore con il sapore. E ha ragione, lui ha ragione nel suo essere così esplicito. Entrate in una relazione talmente intima come quella dell'amore, con il sapore, con le esperienze. Non è lo yogurt, è il suo sapore, quello che poi vi rimarrà in bocca, quello che poi avrete nella vostra bocca. Ma qual è il vero sapore del peccato? È l'amaro. Peccato che quando noi ci arriviamo è troppo tardi. Dio dice previeni ed eviterai di curare. Satana dice fallo, non importa se poi dovrai curare, ma intanto avrai passato una bella esperienza. Salomone nei Proverbi dice la saggezza ti entrerà nella mente, la scienza sarà la delizia del tuo cuore. Potremmo parafrasare, non fare l'amore con il sapore, fai l'amore con la scienza di Dio. Innamorati di Dio. Che è poi quello che dice la scrittura. La riflessione veglierà su di te, l'intelligenza ti proteggerà, ti scamperà da quelli che godono a fare il male e si compiacciono nelle perversità del malvagio. Questo è dove ci porta, dove può portare l'uomo, se l'uomo non vigila. Dove può portare questa relazione intima con questo piacere del peccato? Uomini che godono nel fare il male e si compiacciono nelle perversità. Questo è il modo in cui Satana cerca di convincere l'uomo a disubbidire a Dio. Ma c'è un altro aspetto però. Un obiettivo di comunicazione. L'uomo cade. Noi cadiamo, siamo peccatori, e questo è un dato di fatto. Dio, Satana non può, dicevamo, abbiamo detto tante volte, Satana non può inventarsi delle storie che siano davvero troppo incredibili. Non ci può dire tu non sei un peccatore. È un dato di fatto. Nessun uomo vi verrà mai a dire io sono perfetto. Vi diranno tutti, cosa vi diranno tutti? Tutti sbagliamo. Nessuno vi dirà mai io sono perfetto. Ma vi diranno tutti, nessuno è perfetto. Qual è la differenza? Satana non deve negare l'evidenza, ma deve fornire un'attenuante all'evidenza, per fare in modo che l'evidenza non sia più tale, o comunque che non sia più percepita come un pericolo. E allora Satana cosa fa? Fornisce delle attenuanti e delle giustificazioni ai concetti di tentazione, trasgressione e peccato. Cosa disse il serpente a Eva? Se tu lo mangi, scusate, cosa disse Dio a Eva? Se tu lo mangi, muori. Cosa disse il serpente? Non morirai. Non è vero. Ha fornito un attenuante. Certo, non hai fatto quello che ti ha detto lui. Però guarda, ti do una brutta notizia e una bella notizia. La brutta notizia è che gli hai disubbidito. La bella notizia è che non muori. Perché non muori? Perché ci sono attenuanti. Perché ci sono giustificazioni a concetti che invece sono chiari e gravi. Qual è una delle parole più utilizzate nella pubblicità? Chi è che lo sa? Secondo voi, qual è una delle parole più utilizzate nella pubblicità? No? Quali? Tentazione. È statisticamente dimostrato che la parola tentazione, e poi vedremo il perché alla fine, è una delle parole più utilizzate all'interno della pubblicità. Perché? Ce lo spiega Caro Nardella nel suo libro La migrazione di simboli, che già abbiamo citato. La parola tentazione, una delle più usate nei manifesti e negli spot. Slogan come? Non si può rinunciare a tutto, posti accanto a un abito talare. O ci sono tentazioni a cui non si può resistere, con tanto di mela, indicano chiaramente che la tentazione è un argomento forte. Fermiamoci. Sempre il solito discorso. Satana non può negare l'evidenza. La tentazione non è un argomento debole, è un argomento forte. Perché? Perché è alla base di tutto il disastro che è successo in questo mondo. Satana non lo può negare. Ma cosa può fare? Ma è un argomento forte. Ma viene capovolto di segno, perché diventa positivo. Come? In che modo? Il vero peccato è non morderlo. Il vero peccato è non farlo. Satana non può dire io non vi ho tentato. Non lo può dire perché non è vero, lo sappiamo tutti. Ma può dire io vi ho tentato. Ma quanto vi siete divertiti? Quello lo può fare. La tentazione diventa il mezzo che ha portato al divertimento, viene capovolto di segno. Il vero peccato è non morderlo. Il vero peccato non è se lo fai, il vero peccato è se ti privi. Questa è la tentazione. Perché la parola tentazione è così usata? Perché deve perdere la sua identità, deve essere banalizzata. Guardiamo come la scrittura parla della tentazione. In Matteo il Signore Gesù insegna a pregare e dice non ci esporre la tentazione, aiutaci, preservaci, proteggici quando Satana vorrà tentarci. Gesù dice ancora vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione, perché la carne è debole. Dio è fedele, non permetterà che siete tentati al di là delle vostre forze. Quelli che vogliono arricchire, che si rifanno alla carne, cadono in tentazione. Se siete pii, il Signore saprà trarvi dalla tentazione. La tentazione viene descritta come un estremo pericolo. Ma ora guardiamo e facciamo un gioco. Se riuscite a contare, nelle slide che vedremo ora, quanti contesti, non vi dico solo prodotti, ma secondo voi quanti contesti differenti ci sono nelle quali viene usata la parola tentazione? Come può Satana, questo non vale, questo partiamo dopo, come può Satana cambiare questi concetti di tentazione? Oscar Wilde disse, l'unico modo per liberarsi di una tentazione è fare in modo che questa non ci sia più. E come? Cedervi. L'unico modo per liberarsi dalla tentazione è farlo. Non è più una tentazione, l'hai fatto. Non c'è più la tentazione. La tentazione è indurti a fare qualcosa. Se lo fai, basta, tentazione è finita. Cedi, fai prima. Partiamo. Faber-Castell, la casa produttrice di matite. Nessuno è perfetto. Questa è la ragione perché le matite hanno le gomme. Se fossimo perfetti non avremmo bisogno delle gomme. Ma le gomme ci sono perché non siamo perfetti. Qual è il messaggio? Il primo messaggio di partenza? Nessuno è perfetto. Questa non è un'accusa. Il Signore dice, voi non siete perfetti, non c'è nessuno che cerca Dio, tutti si sono sviati, tutti sono diventati mancanti, tutti sono diventati colpevoli. Lo dice per farci prendere consapevolezza del fatto che noi dobbiamo andare a Lui perché siamo mancanti. Invece cosa dice Satana? Riprende la stessa frase ma la ribalta. Nessuno è perfetto. È un attenuante, è un dato di fatto. Non mi puoi chiedere di essere perfetto, non lo sono. Nessuno è perfetto. E poi ci sono un sacco di tentazioni. E guardiamo. Magnum, il mio nome è Eva, come potrei resistere alla tentazione? Sempre Magnum. Sei. Guardate anche i modi in cui la parola tentazione viene contestualizzata. Piccole tentazioni per un grande piacere. Piccole e grande. È un piccolo problema, ma ti dà un grande piacere. McDonald's, tentazioni, Crispy Bacon Temptation. Hermès Galbani, che è una concorrente di McDonald's, ma non in Italia. Lasciati tentare da Eva, una grande tentazione. Lasciati tentare, questa è una libreria. Le immancabili mozzarelle come già l'altra volta, non me ne voglia la campana che l'altra volta ha sommosso per la citazione della mozzarella, ma anche la mozzarella è una tentazione. Maniglie, Fimet, lasciati tentare. Eva, si chiama proprio Eva, c'è anche il serpente dentro, giustamente. Porte, l'unica tentazione. Alfa Romeo, tentazioni. Temptation Lips, Rossetti, tentazioni. Profumi, tentazioni. La Fiesta, ci ricordiamo, la Fiesta non ci tenta una volta, ci tenta ben tre volte, diceva la pubblicità. La Seat, la tua tentazione. Cioccolato, meraviglie irresistibili tentazioni. Gelati, antiche tentazioni. Questa è un'azienda che fa software, all in one, digital, tentazioni digitali. Cedi alle tentazioni digitali. Il vero peccato è non avercelo. Einel, questo non mi ricordo cos'è. Comunque, non resistere alle tentazioni. Agila. Piacevole cedere alle tentazioni. Energy drink, tentazione da bere. Divine tentazioni. Questo è un gelato con del prosciutto, comunque sponsorizzato anche la Fiera di Parma. Unieuro, scusate, Unieuro, Media World, lasciati tentare. Questa è una casa di bellezza, lasciati tentare. Campari, piacevole cedere alle tentazioni. Notate, piacevole, lasciati, divine, meravigliose. Notate sempre come viene messo davanti un aggettivo che qualifica la tentazione. Tentazioni limoncello, antica gelateria del Corso. Tentazioni calzature. Gelati, dolci tentazioni. Calze Levante, la tentazione italiana. Pigiami, tentazioni lingerie. Sofà store, lasciati tentare, cambia il divano con questa donna che guarda in questo modo allettante questo uomo che sta lì, che tenta di resistere in ogni modo. Caramelle, morbide tentazioni, buy VIP. Sito di acquisti online, lo shopping ti tenta con Adam, Eva, serpente, la mela. Questa è una ditta sempre di software, lasciati tentare. Le tentazioni più gustose, questo è un ristorante, la nostra cena. L'olio, autentica tentazione. Toscana, qui per par condicio vedremo un po' tutte le regioni, non c'è solo la Campania, c'è anche la Toscana. Crazy Factories sono gioielli. Anche questi, lasciati irresistibile tentazione. BMW, lasciati tentare. Liquore, torniamo in campagna. Liquore, liquorificio, tentazioni. Questo è proprio il nome del liquorificio, tentazioni. Birra, tentazione. Amaretti, tentazioni. Tentazioni di Eva, un nuovo dolce del maestro Paolo Sacchetti di Prato. Torniamo in Toscana. Pompadour, ci stanno le tentazioni con l'angioletto, con le corna, per cui mezzo angioletto, mezzo diavoletto, mezzo con pure quell'aureola, pure sulle camomille o sulle tisane. Baratti Milano, cioccolatini, morbide tentazioni. Genderless, indefinibili, irresistibili tentazioni di fugazzi. Genderless oggi ci fa riflettere molto, questo è uscito un po' prima. In realtà vuol solo dire il fatto che ci sia per uomo che per donna, però oggi anche il termine genderless è un termine che va molto di moda. Ma comunque sono irresistibili tentazioni. Tentazioni di gusto, tentazioni pure nella frutta. Vendono questo cestino chiamato Foglia Box Tentazione. Crema al tartufo, pure questa, tentazioni. Rossetti, profumi. Creme corpo, tentazioni, una crema. La tentazione del frate, perché anche il frate che fa il formaggio fa la tentazione. Ancora, caramelle, dolci tentazioni. Liquori, tentazioni, divine tentazioni di nuovo, ce n'è un altro. Ci sta pure la Puglia, immancabile. Una storia buona come i nostri prodotti, tentazioni pugliesi. E poi c'è questo che è il più bello di tutti. Prova il nostro meglio. Si inventa il nome di questo prodotto che si chiama Ozi e loro dicono Ozi è un verbo, ozare, osare. Per te che ami i piaceri della vita e davanti a una tentazione hai una sola risposta. Sì, lo voglio. Cosa abbiamo visto? Tentazioni meravigliose, tentazioni uniche. Lasciati tentare, cedi alla tentazione. Non resistere alla tentazione. Divine tentazioni, morbide tentazioni, gustose tentazioni. È piacevole cedere alla tentazione. Dolci tentazioni, irresistibili tentazioni, meravigliose tentazioni. Piccole tentazioni, grande piacere. Non sono tutte, ma ne abbiamo viste 58. E ce ne sono tante altre. E la più bella rimane questa. Per te che ami i piaceri, ma davanti a una tentazione hai una sola risposta. Sì, lo voglio. Ma vi ricorda qualcosa questa risposta? La donna prese il frutto. Basta. La donna si è fatta il film della slide precedente. È piacevole, è bello, è meraviglioso. Il gesto passa, il piacere resta. La donna prese il frutto. Sì, lo voglio. Eccoci arrivati. Nardella scrive ancora: la parola tentazione è usata nelle pubblicità perché evoca un senso di desiderio irresistibile e di piacere associato al prodotto. Gli esperti di marketing lo sanno, sanno che le emozioni svolgono un ruolo significativo nelle decisioni e utilizzano parole cariche emotivamente come tentazione per suscitare interesse maggiore. L'idea di tentazione suggerisce un'esperienza piacevole. Siamo arrivati qua. L'idea di tentazione suggerisce nella gente un'esperienza piacevole, un momento di indulgenza e soddisfazione. Alla faccia. Dio dice nella sua parola: per certo morirete. L'uomo lo legge, indulgenza e soddisfazione, legato al consumo di un prodotto. Questo tipo di linguaggio mira a stimolare i desideri, facendo leva sulle emozioni, creando un legame emotivo. Eva ha preso il frutto perché si è creato un legame emotivo, se no non l'avrebbe preso. Perché prima si era creato un legame emotivo con quello che Dio aveva detto. Dio mi ha detto di non farlo. Ha risposto al serpente. Poi si è creato un legame emotivo con il prodotto. E questo legame emotivo ha portato Eva a prendere il prodotto. Anche se Dio le aveva detto di no. La stessa cosa succede in noi. Noi siamo chiamati dal Signore ad avere un legame emotivo con Lui. Perché Dio ci dice amami? Perché questo legame emotivo che noi abbiamo, questo legame di amore, ci porterà a non guardare altro se non alla volontà del Signore, alla sua parola. Satana vuole distruggere questo legame emotivo. E come lo può fare? Non può venirci a dire il legame emotivo che hai con Dio è sbagliato. Perché lo sa che noi gli diremmo sei pazzo. Ma ci viene a dire il legame che tu hai con Dio è bello. Ma se ti leghi a qualcos'altro, ti diverti di più. Ci spingerà a guardare quello che c'è intorno a noi e a dire legati a quelle cose, creando in noi questo desiderio, questo stimolo, facendo leva sulle nostre emozioni e arrivando appunto a farci avere un legame emotivo con il piacere, con l'esperienza che noi faremo con i prodotti. E questo legame emotivo ci porta a dire: Signore, sai che c'è? Tu hai ragione, ma mi diverto di più. E non è una frase folle, perché lo facciamo tutti i giorni, altrimenti saremmo perfetti. Perché non siamo perfetti? Perché continuiamo a cadere? Perché pecchiamo? Nonostante sappiamo, molti di noi, anche fino alla tenera età, che cosa è giusto e cosa è sbagliato, eppure continuiamo a peccare. Perché? Perché si crea nella nostra natura questo legame emotivo. Perché purtroppo noi siamo ancora di carne, e Satana, che furbo, sa dove andare a mettere il dito. E crea questi legami emotivi. Quale deve essere allora la nostra preghiera? Vegliate, pregate per non cadere in tentazione. Ricordatevi che la parte spirituale è pronta, ma la carne è debole. E la Bibbia non ci lascia, Dio non ci lascia da soli. Ci ha lasciato un esempio. Ebrei capitolo 2. Gesù, che ha sofferto la tentazione, può venire in aiuto di quelli che sono tentati. Dio è meraviglioso. Non ci dice: uomo, devi resistere. Come lo fai? Sono affari tuoi. Basta che resisti. Ma ci dice: guardate a me. Guardate a Gesù. Lui è stato tentato, ma ha resistito. Può venirvi in aiuto. E questa è la nostra consapevolezza. Vegliate e pregate affinché non caiate in tentazione. Ricordatevi che la vostra carne è debole. Ricordiamoci, ovviamente, che la nostra carne è debole. E guardiamo a Cristo, il perfetto esempio di fede. Il Signore ci benedica. Amen. Amen. Amen.